Extra, extra, read all about it. The Pinball Wizard and the Miracle Cure. Extra, extra, read all about it. Extra.
Hey là, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Sono le 14, c'è un giorno da ricordare. Finalmente siamo in onda. Questa è Radio Onde Quadre, la web radio Onde Quadre, e il programma in questione che state ascoltando è Dr. Steven Dusseldorf Musical Division. Se volete ricordarvelo, potete chiamarlo anche Dr. Steven. Due parole sul programma, veloci, penso che si possano essere giuste da spendere. Beh, mettiamola così, Dr. Steven, se vogliamo fare un paragone con i medici cercano di curare le patologie attraverso vari rimedi, e quindi le mie sedute terapeutiche, anzi le nostre, perché comunque c'è sempre il valido aiuto di Nick Maffei alla regia dall'altra parte dell'acquario, cercano di essere di un'oretta e più per far riscoprire e anche scoprire musica, album, artisti, generi che hanno contribuito a loro modo alla storia musicale. Partendo da approfondimenti vari su decadi e anni specifici, arriveremo a dare uno sguardo anche a gruppi e personaggi in particolare. Cercheremo di fare il nostro lavoro al meglio. Quindi adesso basta con i convenevoli. Nick, vai con i Foo Fighters, questa è Everlong. L'album della svolta, Color of the Shade, del 1997. penso che di aver messo il pezzo più bello del gruppo di del signor Dave Grohl. Per chi non lo sapesse, ex batterista di Nirvana. Ok, per inaugurare questa puntata ho scelto 10 dischi che hanno caratterizzato gli anni 90. Però aspettate, troppo facile se mettevo nel 91 Nevermind di Nirvana, nel 94 Dookie di Green Day. Volevo fare un qualcosa di più carino. Ho scelto altre 10 perle che di quella decade. Quindi partiamo dal 90, anzi 89. Nick Cave approda in Brasile da San Paolo. Nei due anni precedenti era uscito dal tunnel della tossicodipendenza, aveva dato al pubblico Tender Prey, il suo primo capolavoro, che aveva i semi di quello che poi saranno nati con questo disco, The Good Son. Infatti The Good Son è praticamente riconosciuto da tutti come il grande capolavoro di Nick Cave and the Bad Seeds. Allora, si parte con una melodia lenta di Foi na Cruz, traboccante di saudade, se vogliamo usare un termine indigeno del Brasile. Triste, commovente e raffinato. Una cosa che non poteva più uscire dalla penna di Nick Cave, così, alla buona, doveva uscire proprio per questo disco. Il percorso poi sarà un alternarsi di atmosfere inquiete e instabili e di ballate a passo lento e solenne. Infatti la title track è un lungo delirio schizofrenico, dove Nick Cave espia i suoi peccati e fa fronte ai suoi sensi di colpa. Si passa a Sorrow Child, che è una ballata di fascino arcano e misterioso, dove si sente proprio la voce lugubre e cavernosa di Nick Cave arrivare alla sua potenza. Weeping Song si snoda tra il duetto da Dixa Barden e Nick Cave, che dove impersonano padre e figlio in preda alla disperazione. Il brano più oscuro e pessimista di quest'opera, che è praticamente al contrario di Ship Song, il brano successivo, che è un'elegante ballata di sapore fiabesco. Un brusco cambio con Hammer Song e poi si arriva a Lamento, che torna ad avvolgere le languide aperture sinfoniche con melodie salenti. Si arriva a Witness, che è un travolgente spirito, alla ballata Lucy che sfuma verso la fine di questo album. Infatti noi possiamo essere degli spettatori invisibili di quello che succede in questo album dalle melodie cantate e narrate da Nick Cave. È un brano prezioso e ripetibile, non uscirà mai più niente di così bello e profondo dalla penna del cantautore australiano. Sentiamoci Weeping Song. Into the mountain.
much, tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, then I'm so sorry, Father. I never thought I heard. Yes, so much. This is a weeping song, a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song.
Chiedo scusa per prima, c'è stato un inconveniente tecnico.
Vabbè, andiamo avanti. 1991. Qua si arriva con quest'album, Losing Stock, dei Tall Talk, alla perfezione in 6 tracce. Da qui in poi ci sarà poi il genere che si formerà, poi il genere che verrà chiamato post rock. In Losing Stock ci sono 6 tracce, come appena detto, 3 basate sulla rarefazione e sul minimalismo, e le altre più complete. Uno, infatti, se mettiamo sul disco, si inizia con Miramar, un ingresso in sordina dalla Porta del Retro. Infatti bisogna sentire, bisogna concentrarsi per sentire qualcuno parlare, cantare anzi, e poi bisogna molto concentrarsi sulla musica, perché è piena di vuoti, ci sono solamente accenni di trombe e di percussioni, senza soluzione di continuità. Se vogliamo fare un paragone, Miramare come se fosse il mare calmo con vista sul paradiso, però questa vista sul paradiso poi viene subito spenta e messa nella penombra. Ascension Day infatti è tutta l'altra faccia del paradiso, è percussiva, chitarristica. Infatti dura esattamente 6 minuti, del quale gli ultimi sono una battaglia tra Mark Hollis, il leader della band, e il percussionista, il batterista, perché uno va fuori tempo con soli di chitarra, il batterista invece mostra tutta la sua potenza picchiando selvaggiamente rullanti e piatti. E poi di colpo si finisce tutto, si rimane un attimo spesati, però è normale, ci sono rimasto anch'io male. In questo album è tutto calcolato. Infatti si arriva After the Flood, dove The Flood potrebbe essere il marasma percussivo di prima. Arriva da lontano e si insinua prima nel cervello, prima nelle orecchie, poi arriva fino sul tuo cervello. Dura ben 10 minuti ed è una struttura la struttura più facile dell'album, quella più assimilabile. Secondo lato del long playing è di nuovo rarefatto, ci sono diversi minuti che scorrono via tra il nulla e il poco. Poi si arriva al paradiso, quel paradiso tanto aspirato dall'inizio. Il paradiso si chiama New Grass, è un brano di 9 minuti dove qui ci si lascia le proprie emozioni. Infatti il rullante è un ritmo continuo in 3 ottavi con rullante e ride appena sfiorati. È un origami chitarristico di 5-10 note con un intreccio di poche note di piano. Poi si arriva a Runei ad assolvere tutto il viaggio fatto e poi a cercare di svegliarsi da questo sogno bellissimo. E quindi c'è di nuovo il minimalismo e le mani di Hollis scivolano sulla chitarra e si riconosce la sua voce nasale. Sentiamoci adesso Ascension Day. Beh, ci siete rimasti, eh? Il pezzo è così, si tronca alla fine. L'ho scelta apposta, proprio per invitarvi a sentire cosa c'è dopo. Se vi è piaciuto, basta procurarvi l'album. Se non vi è piaciuto, beh, procuratevelo. Ve lo consiglio. Allora, passiamo dall'Inghilterra a una casa americana. L'anno è sempre quello, il 1991. Siamo a casa di Adam Horowitz, meglio conosciuto come Ed Rock dei Beastie Boys, e chiama un carpentiere per farsi montare dei mobili a casa sua. Il carpentiere è un tale Mark Nishita. I due cominciano a parlare, in particolare di tastiere, la grande passione di Mark. Dopo un lunghissimo discorso, Ed Rock, Adam Horowitz, invita il tastierista nello studio di registrazione, dove fa conoscenza di altri due Beasties, MCA e Mike D. Incominciano a preparare le prime fasi della registrazione di Check Your Head, l'album che uscirà nel 1992. La formula di quest'album è più musica suonata e meno campionamenti. Infatti, dopo anni, il trio si riavvicina agli strumenti con MCA al basso, Mike D alla batteria e Ed Rock alla chitarra. Il 21 aprile 92 esce Check Your Head, con i quali i Beasties ottengono veramente un grande successo rispetto alle vendite deludenti di Paul's Boutique, anche se per me Paul's Boutique è un album fondamentale nella loro discografia. Uscì su What You Want, che si posizionò nei primi posti delle classifiche americane, dove l'emo di Mark Nishita ha un ruolo fondamentale. Grande popolarità è anche il pezzo Pass the Mic, che diventò una hit nei locali dance americani. Check Your Head è anche famoso per la sua vena sperimentale, che poi arriverà a un'evoluzione con il Communication del 94, l'album successivo. Infatti ci sono funk come Jimmy James, jazz di Groom Holmes e Lighten Up, e anche l'hardcore punk di Time for Living. Curiosità, Time for Living è un pezzo di Sly and the Family Stone che è presente nell'album del 1973, Small Talk. In questo album ci sono anche dei pezzi strumentali, come Pow e In The Trees, che poi, a due anni di distanza, con Sam Brose e Ricky Steam, verranno poi tutti messi nella compilation The In Sound From The Way Out, uscita nel 96. Nel 92 i Beasties fondano anche la propria etichetta discografica, la Grand Royal. Mike Dean assume la presidenza, però una decina di anni dopo, purtroppo, per una quantità enorme di debiti, la casa discografica fallì. Sentiamoci il jazz di Something's Got To Give. Thank you. tutti conosceranno Violator del 90 di Depeche Mode. Chi non conosce il pezzo Enjoy the Silence? Beh, io ho deciso di parlarvi di un altro disco, Songs of Faith and Devotion del 1993. Infatti unisce il sound dei predecessori a suggestioni rock, giocando con a essere irriverenti fin dal titolo, infatti. I Feel You, un pezzo puramente rock. Martin Gore si cimenta non più con i sintetizzatori, ma con riff tarienti della chitarra. E Dave Gunn si gioca a divertirsi, gioca a fare la rockstar. Il pezzo più emblematico però è Walking in My Shoes, grazie anche al video capolavoro di Anton Corbijn, carico di suggestioni e immagini allegoriche tratte dall'inferno dantesco. È una confessione fatta a Dio in persona, questo pezzo. Condemnation, Judas e Get Right With Me sono tre pezzi da cori gospel, che guarda caso sono sul tema del peccato. Mercy in You e Rush sono simili alle sonorità ai Feel You, ma non per questo di minor valore, anzi c'è la voce di Dave Gunn che dà il meglio di sé. In Your Room però è il pezzo centrale dell'album, è forse quello dove si trova la miglior canzone dell'opera. È un pezzo dark, le cui atmosfere e la voce raggiungono un picco elevato. One Caress, cantata da Martin Gore, è un pezzo valido ed è giocato su voce e archi, però ha il difetto di apparire un po' fuori luogo dal contesto dell'album. Higher Love è un pezzo mistico, posto alla fine dell'album, può darsi a simboleggiare il percorso del peccatore che riesce a trovare la retta via, o forse no. Songs of Faith and Devotion è un album controverso, vuoi per come è strutturato, vuoi per le vicende anche extramusicali che accadono in quegli anni. Infatti Dave Gunn rischiò molto la vita per giocare e atteggiarsi a rockstar. Vuoi per il sound anche diverso dai precedenti, però non sminuisce. Tutto questi lo fanno veramente integrante come album, e vi consiglio altamente l'ascolto. In Your Room.
Time stands still. All moves at your will. We let the morning come soon. We leave me lying here in your favorite darkness. Your favorite heart. Your favorite consciousness, your favorite slave. Slave.
difficile parlare di Jeff Buckley non facendo paragoni col padre Tim, però comunque rispetto al padre ha dotato dei registri molto più convenzionali, però questo non scredita minimamente il valore delle sue interpretazioni. Infatti il nodo della questione è che invece Jeff Buckley, invece di giocare sull'intellettualismo, interpretare una canzone su in modo intellettuale, la interpreta in modo con molto naturale, risultando così l'operazione molto più semplice e diretta. Infatti Grace è un grande album lasciato da Jeff, perché comunque è morto il 29 maggio del 97, è l'unico album che ha inciso, e ha lasciato senza pretese ai posteri un album fuori dalle mode, fuori dal tempo. Infatti Mojo Pin si divincola tra arpeggi celestiali di Gary Lucas e i sussurri angelici di Jeff Buckley, che crescono progressivamente fino a straripare come un fiume in piena. La title track è una cavalcata agrodolce tra cielo e inferno. That's Goodbye potrebbe essere una semplice ballata pop, però nelle mani di Jeff diventa di una bellezza struggente, di una bellezza inevitabile. Diverse sono la Like Wine e Surreal. La prima è ha un'intensità quasi religiosa, la seconda invece emana un'atmosfera più claustrofobica. Alleluia di Leonard Cohen. Con Alleluia di Leonard Cohen si arriva al picco interpretativo di Jeff Buckley. Infatti si potrebbe fare un paragone con Song of the Siren to the Siren del padre. Invece la differenza è che Alleluia, cantata da Jeff, è fatta di carne che brucia in cerca di sollievo. Fatta di pop nocciastro è Lover You Should Overcome, mentre Corpus Christi Carol è un canto liturgico composto da Benjamin Britten. Si finisce con Eternal Life e Dream Brother, che chiude il disco con un'insegna all'insegna del misticismo esotico. Sentiamoci Last Goodbye.
I know that in time I'll only
Angel Dust esce nel 92, stiamo parlando dei dei Faith No More. Se da una parte veniva idolatrato, dall'altra c'erano i detrattori, come al solito. Quindi i Faith No More erano chiamati a risollevare di nuovo le sorti della loro popolarità. A sopperire alla mancanza di Jim Martin ci pensò Mike Patton, che reclutò il Mr. Bungle Trace Bruins. In For a Day, Full for a Lifetime esce il 13 marzo del 1995. Questo disco è l'ennesima prova di un eclettismo della band, capace di passare con una disinvoltura pazzesca attraverso stili completamente differenti da loro. Infatti si notano brani punk, dolci ballad, esperimenti quasi pop, senza poi disegnare la tradizione che vedi Faith No More capace di avere sonorità da mozzate tra i denti, come Cuckoo for Caca e Ugly in the Morning. E si passano anche a brani di sano rock come Digging the Grave, non disdegnando anche gli esperimenti come il pezzo jazz con orchestra Stairs AD, oppure una ballad dei suoni caraibici come con le strofe cantate in portoghese come Caraldo Baora, senza rinunciare alla solita incursione nella follia come Gentle Art of Making Enemies. In questo album ci sono numerosi episodi pregevoli, sia da esaltare per le qualità, sia per la capacità di interpretare brani stilisticamente agli antipodi. Vai con Evidence. If you want to open the hole, just put your head down and go. Step aside the peace of the circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Hands up your head and you won't evolve. Introducing di DJ Shadow viene pubblicato alla fine del 96 ed è un album a sé difficile da catalogare. DJ Shadow, vero nome John Davis, colleziona dischi di tutti i generi, soprattutto di pop, e si era fatto conoscere nel 93 con un brano chiamato Influx, un brano strumentale di 12 minuti molto chiacchierato che aveva ottenuto un discreto successo. La copertina di Introducing lascia intuire come sia composta la musica, infatti si vede questo negozio strapieno di vinili con alcune persone in cerca dei propri album preferiti. Infatti è quello che tenta di fare DJ Shadow con la tecnica del campionamento. Prende una batteria da un brano, un assolo di chitarra da un altro, e ancora delle tastiere da un altro e la voce da un altro pezzo. Così in Number Song si ascolta il basso di Orion dei Metallica, che si snoda su un'atmosfera tipicamente drum and bass. In Changeling c'è una canzone di Tangerine Dream. Il risultato è splendido, perché l'album sorprende per la sua varietà di suoni. Pause e accelerazioni con l'onnipresente batteria. Si va a sfumature jazz al drum and bass, che permane alla maggior parte dei brani. Dall'hip hop accennato a di continuo e criticato. Infatti c'è un pezzo che si chiama Why Pop Sucks in 96. Al soul e al trip hop. In alcuni brani sembra proprio di sentire un gruppo progressive degli anni 70. Non ci sono cadute nell'album, in particolare Sting Long Steam è uno splendido ritmo di melodie, ritmo e melodia che parte con una filastro rock e poi va a accelerare all'improvviso, e poi per finire come una canzone new age. Musica da colonna sonora, musica da viaggio, beh, musica da per ogni occasione. Vai con What Does Your Soul Like Part 4. Homogenic, il capolavoro discusso di Björk, esce nel 97 e si pone come un viaggio, un percorso, un tracciato raccontato dalla fantastica voce di Björk. Il disco si apre con Hunter, dove Björk sembra dichiararsi cacciatrice. La voce fredda e limpida ci inizia ad aprire nuovi orizzonti e così veniamo guidati in Islanda attraverso i violini di yoga e la voce, sempre la voce onnipresente di Björk, che sussulta, esplode e ci dimostra quanto sia elevata la sua capacità tecnica. Arrival è una splendida serenata dove Björk si sdoppia, si sovrappone, geme e rassegna un sommesso fondo rassegnata su un sommesso fondo di suoni statici. In Bachelorette rielabora a modo suo gli amati archi estesi su suoni elettronici. Una classica forma canzone simile a una sceneggiata napoletana, se vogliamo dire. La sua apparente freddezza esplode in una grande emotività in All Neon Like. In Five Years Björk ruggisce, impreca nella metafora dell'amore e odio. Ci rimprovera in Immature e poi dopo Immature si ritrova la dance pop. Con cui Björk si è fatta conoscere. Abbiamo poi Pluto, la reinvenzione, la rinascita. E poi alla fine si arriva a una constatazione: tutto è pieno d'amore, all is full of love. E infatti questo disco si prefigge come con un solo obiettivo, senza alcune pretese: esprimere emozioni nel modo più aperto e semplice, e in un modo diretto che ti deve colpire al cuore. Yoga. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscapes. They puzzle me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of.
Inside of me, every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes. They pass on me. Push me up to this state of.
98 c'è un album che esce che elabora un nuovo stile. È il debutto di Jean-Benoît Dunkel e Nicolas Godin. Voi direte, ma chi cacchio so? Beh, li conoscete come Air, e l'album in questione è il debutto, Moon Safari. All'ascolto può apparire kitsch e retro, anche se all'uscita fu definito sofisticato, ma infatti è sofisticato, Moon Safari. L'amore per gli strumenti analogici del duo, infatti la scelta dei sintetizzatori Moog e degli amplificatori a valvole definì il loro genere. In Sexy Boy infatti ci sono delle ci sono le note profonde e sequenze di basso anni 70 che vengono abbinate molto alle rivista francese. David Whittaker con la creazione di sinfonie di archi bilancia in modo ottimale l'aspetto elettronico dell'album. Remember, il brano più breve dell'album, coinvolse un luminare del synth francese come Jean-Jacques Perry, che a giudicare dall'ascolto si è divertito veramente molto a collaborare con il duo. Il risultato è un suono disimpegnato e godibile. Il background di Air fu per i giovani francesi e anche europei, ma mettiamo anche mondiali su, un buon ritorno a casa dalle discoteche. Diciamo che fu anche un sollievo per i genitori di questi ragazzi. Moon Safari è un album prettamente umano, ricco di emozioni instabili, amori, desideri che si riescono a percepire tramite le tracce. All I Need potrebbe essere un omaggio alla musica francese, ma era più orientato verso il futuro.
This way, all I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
Thank you.
siamo arrivati al 1999 e qui esce il disco che mi ha fatto la colonna sonora in queste vacanze di Natale, che io adoro, amo, io piango con questo disco. Parlo di A Gettys Byrion dei Sigur Rós. Infatti il capo della Bad Taste, nell'estate del 99 quando uscì il disco, si sarebbe accontentato di veder vendute 1500, massimo 2000 copie. Beh, l'album all'uscita vendette 500.000 copie, riuscendo a far esportare la musica spirituale magnifica di questo gruppo. Questo album non è musica, è magma e ghiaccio, è fuoco, cielo, terra, archi e chitarre elettriche, piano ed elettronica che si fondono insieme in un'alchimia magica che ti rapisce il cuore, ti toglie il respiro e ti spoglia, facendoti tornare nelle tue umili vesti di umano. Umano come chi ha partorito quest'album, umano come chi ha messo in musica questo magma di emozioni dal quale puoi volare sui paesaggi maestosi dell'Islanda. Riscopri le tue emozioni, si proveranno delle altre nuove, si piangerà quando ci si sente quest'album, si riscopre la nostra fragilità emotiva e si proverà una sensazione bellissima che riuscirà a mettersi in pace, farti mettere in pace con te stesso, riuscendo a farti staccare la spina col mondo esterno per tutta la durata di questo disco. Infatti la delicatezza della title track è tra gli arpeggi di chitarra che si confondono col pianoforte, il cantato si dimena tra elettronica e musica da camera in battery, gli squarci di elettronica cercano di rompere le ricche partiture orchestrali di Art Amos, la tempesta elettronica di Vidral Veltil o Frasa, scusatemi ma non so parlare l'islandese. Queste caratteristiche rendono l'album essenziale, scrisse il Melody Maker. La musica di Sigur Rós è come il suono di Dio che piange lacrime d'oro in paradiso. Penso che non ci sia una descrizione migliore. La prima puntata è finita e vi lascio con un grandissimo pezzo, A Gettys Byrion. Vi salutiamo e godetevi il pezzo.